Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e questo episodio sarà diviso in due parti. Nella prima parte parleremo del salto dello squalo, Jumping the Shark. Sicuramente è un termine che avete sentito numerose volte e sui social vi ho chiesto, insomma, quali sono i momenti terrificanti che vi hanno fatto dire basta, non guardiamo più questa serie TV. Mi avete risposto in tantissimi, quindi sarà interessante scoprire le vostre opinioni. Nella seconda parte debutta un nuovo segmento del podcast, l'angolo MCU, ovvero l'angolo dedicato al Marvel Cinematic Universe e in particolare alle serie Marvel Studios. Inizieremo da The Falcon and the Winter Soldier, che debutta domani su Disney Plus e io non vedo l'ora, vi preparerò a questa nuova serie e insomma vi darò un po' di chicche, faremo una specie di percorso nel passato di Bucky e di Sam per capire cosa bisogna vedere e cosa bisogna sapere prima di vedere The Falcon and the Winter Soldier. Allora, iniziamo subito con un po' di scuola di serie TV e vi faccio un breve, insomma, riassunto dell'argomento salto dello squalo, che cosa vuol dire, perché viene usato quel termine, e insomma facciamo un po' un excursus, un excursus divertente, cerchiamo di rendere questa breve lezione divertente. Allora, questo termine viene da un episodio di Happy Days, il salto dello squalo viene da il terzo episodio della quinta stagione di Happy Days, che si intitola in italiano Fonzie, un nuovo James Dean, ed è la terza parte di un arco narrativo. E in questo episodio Fonzie, che è uno dei protagonisti di Happy Days, pratica lo sci nautico indossando insomma il costume e la giacca di pelle. E sapete com'era Fonzie se avete visto Happy Days, quindi voleva sempre dimostrare qualcosa, voleva sempre dimostrare di essere tough, di essere un duro, e insomma la sua sfida in questo episodio è quella di riuscire a saltare sopra uno squalo tigre. Secondo i critici americani, ovviamente questa fu un'assurdità anche per gli standard di Happy Days e per il carattere di Fonzie, e quindi quell'episodio e quel preciso momento in cui Fonzie insomma prova a saltare sullo squalo tigre viene considerato il punto in cui Happy Days inizia il suo declino, e insomma era la quinta stagione della serie. Per questo si dice Jumping the Shark, per questo si dice il salto dello squalo, perché da molti critici e anche da alcuni fan quel momento venne preso come classico esempio di quando una serie TV al suo apice poi inizia un lento e doloroso declino. È interessante però scoprire in realtà che Happy Days andò avanti per altre stagioni, cioè Happy Days finì con l'undicesima stagione e il salto dello squalo ci fu nella quinta stagione. Quindi molti dicono che in realtà non si dovrebbe usare questo termine. Fu proprio Fred Fox Jr., che è l'autore di quell'episodio di Happy Days, a dire che insomma il declino della serie non ci fu con quell'episodio, e quindi in teoria non si dovrebbe usare il salto dello squalo come termine per insomma definire il declino di una serie TV. Però insomma è così. Ormai è così, il salto dello squalo vuol dire proprio questo, quel momento in cui una serie TV, e adesso viene usato anche nel cinema, nei film, quel momento in cui una serie, un film, fa un qualcosa, introduce un twist, un colpo di scena, o succede qualcosa di talmente assurdo da farvi dire no, basta, è troppo... Qui inizia il declino di quest'opera, che sia un film o che sia una serie. E credo venga usato anche in letteratura, quindi anche per i libri o per le saghe. Insomma, il salto dello squalo è diventato un termine comune che significa proprio l'inizio del declino o il punto di non ritorno. Comunque, negli ultimi anni, oltre salto dello squalo, che è il termine in assoluto più utilizzato per parlare di ciò che abbiamo detto, è venuto fuori un altro termine, un'altra espressione, ovvero nuke the fridge, nuclearizzare il frigo, e viene dal film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. E c'è una scena, spoiler alert, in cui Indiana Jones, per salvarsi da un'esplosione, si chiude in un frigorifero e ne esce illeso. E quindi adesso si usa anche nuke the fridge, oltre jumping the shark, quindi nuclearizzare il frigo. È un aneddoto divertente. Ma adesso passiamo ai vostri commenti, perché vi ho chiesto: qual è stato il salto dello squalo più assurdo? Insomma, qual è stato il salto dello squalo che vi ha fatto dire basta, non vedo più questa serie TV, non la vedrò più? E mi avete risposto in tantissimi con dei commenti veramente interessanti, e voglio leggerli e commentare, e poi vi rivelerò i miei salti dello squalo. Allora, iniziamo con Valerio. Morte di Marissa, tolta la prima puntata dell'ultima stagione, tuttora non so come finisce o sì, e mi fa benissimo così. Beh sì, la morte di Marissa è stato un duro colpo per parecchie persone. Ricordo che io avevo circa 16 anni, forse 15 ancora, non ricordo, e... insomma, ci rimasi malissimo, tanto da dire no, non voglio più vedere Dio sì, invece poi vabbè, continuai. E la quarta stagione è carinissima in realtà, ha alcuni momenti veramente molto belli, e il personaggio di Taylor viene esplorato maggiormente. E, Taylor, insomma, a me... è stata molto simpatica, specialmente nella quarta stagione. E, solo che dico sempre che la quarta stagione di D.O.C. non è propriamente D.O.C., sembra una serie totalmente diversa, ma anche la terza stagione già era particolarmente sottotono. La quarta stagione ha dei momenti veramente validi, secondo me, e però, insomma, dalla stagione 2 in poi siamo lontani dalla bellezza della prima stagione, che secondo me è veramente meravigliosa. Però vabbè, D.O.C. è sempre nel nostro cuore. Andiamo avanti con Federica, che ci dice: The 100, la morte di Lexa, una morte oscena per un personaggio meraviglioso, almeno per me. Sì, per molti quel, insomma, quel twist è stato il punto di non ritorno per The 100. Devo dire che anche a me The 100 ha deluso molto, specialmente nell'ultima stagione. E lo inserirei nei miei salti dello squalo, anche se ho altri assi nella manica, però lo inserirei ad un certo punto perché... insomma, l'ultima stagione è stata veramente una delusione. Valentina, il maiale nel bagagliaio di PLL. Vabbè, Pretty Little Liars è un po' tutto un salto dello squalo, ma... ma ci siamo divertiti proprio per questo. Però hai ragione, quello è veramente... un twist che ci ha fatto dire ma che cosa stiamo guardando. Però vabbè, io ripenso sempre a quei tempi con insomma, con nostalgia, affetto. Nunzio, l'arrivo dell'elemento supernatural in Riverdale. Beh, come PLL, Riverdale è un po' tutto un salto dello squalo. Secondo me ad un certo punto devi dire ok, lo accetto per quello che è, me lo vedo per quello che è. Però capisco perfettamente cosa vuoi dire. Specialmente perché la prima stagione aveva così tanto potenziale, poi non si sa cosa sia successo. Comunque Riverdale si guarda sospendendo... sospendendo ogni cosa. Di solito c'è la sospensione dell'incredulità, qui deve essere, insomma, alla massima potenza. Riverdale si guarda perché è intrattenimento trash, ecco, un po' come PLL, anche se PLL assolutamente aveva più senso di Riverdale, dai. Ho questa sensazione. Allora, c'è un commento che dichiara che ha ricevuto parecchi like, quindi lo leggiamo. Non vogliatemi male, non arrabbiatevi, ma è da un po' che Grey's Anatomy mi sta facendo chiedere dove vuoi arrivare oltre al caos? Però è Grey's, sono 16 anni che lo guardo. Sì, Chiara parla dell'ultimo twist dell'episodio andato in onda negli USA, insomma ormai non è quasi più uno spoiler perché insomma era ovunque sui social, e poi dice anche io non guardo Station 19 e non mi si deve obbligare a guardarlo anche solo per un episodio per capire cosa è accaduto a X. Quando è andato via Alex, lì mi sono trattenuta, ma questa cosa qui mi ha fatto proprio arrabbiare. Sì, ci sono alcuni fan di Grey's Anatomy che non guardano Station 19 e ultimamente le serie sono diventate molto unite, cioè di solito ci sono serie madri e spin-off che non hanno mai un episodio in comune, invece per Grey's Anatomy e Station 19 ultimamente ci sono parecchi crossover e parecchi episodi in comune, quindi tu per capire cosa è successo in Grey's Anatomy devi aver visto Station 19 o viceversa. Capisco che per alcuni può essere, insomma, fastidioso. E, riguardo il twist, il colpo di scena, anch'io sono rimasto particolarmente sorpreso perché questo twist, questo colpo di scena, secondo me, ci fa un po' pensare al futuro di Grey's Anatomy in maniera diversa. Almeno io ho iniziato a pensare al futuro di Grey's Anatomy in maniera diversa, ma ne parleremo tra poco. Allora, andiamo avanti con il commento di Dalila. Quarta stagione di Teen Wolf, l'ho comunque finita perché amavo la serie, ma praticamente lasciano morire Allison e nessuno la nomina nella stagione seguente, neanche un pensiero. Solo il padre ne parla una volta, e l'unico riferimento è addirittura nella stagione dopo, quando scrivono il suo nome nell'armadietto, imperdonabile per un personaggio del calibro che era. Sì, devo dire che io detesto quando muore un personaggio e nella serie TV non ne fanno più alcuna menzione. Secondo me è una cosa che sbagliano parecchie serie, quindi concordo su questa cosa. Amleto dice Gossip Girl con la puntata coi lupi. Oddio, me ne ero completamente dimenticato. TVD dopo la stagione sulla congrega di streghe, penso fosse la quinta, sì. Teen Wolf alla penultima stagione, Mr. Robot stagione 3, Dexter dopo la stagione con la bionda, The Originals alla terza stagione. Simone, mi viene in mente Vikings con la morte di Ragnar. Doveva succedere prima o poi, visto che la serie si affida più o meno ad avvenimenti storici, però è accaduto proprio nel momento in cui la serie non era pronta, narrativamente parlando, a perdere un personaggio del genere. Gli autori, pur provandoci ai tempi, non sono riusciti a mettere su un personaggio che potesse essere il nuovo Ragnar. Ah, ok, mettere su un personaggio che potesse essere il nuovo Ragnar. Sì, ho sentito spesso questa lamentela da parte dei fan di Vikings. E, Devo dire che concordo in parte perché era un personaggio molto carismatico ed era il punto focale della serie e secondo me c'è uno shift veramente importante dopo la sua morte. Alfredo, l'arrivo di Negan in The Walking Dead, non tanto per il personaggio in sé che potrebbe avere un suo fascino, ma per la riproposizione del solito schema che cerca di attrarre lo spettatore con una scena shock. Clarissa, la morte di Derek e la dipartita di Cristina. Devo dire che molte persone mi hanno scritto della morte di Derek, quindi è una delle questioni più citate. Già da Grey's Anatomy, l'addio di Cristina, streghe la morte di Prue. Elisa, TVD Elena nella bara e le conseguenti due stagioni e la morte di Derek. Sara, The Vampire Diaries doveva finire con la quarta stagione. Erika, la comparsa del negozio di bambole di porcellana in PLL, se non ricordo male, verso la fine della quarta stagione, mi ha fatto ribrezzo e non ho più proseguito la serie, ho visto solo l'ultima puntata. Giuseppe, David Clark in Revenge alla fine della terza stagione. Ma posso dire che concordo in parte, cioè io amo Revenge, però quel twist del ritorno di David Clark è come se avesse annullato la storia precedente e ciò che Amanda Emily ha fatto per tre stagioni. Io ci rimasi male, ricordo, quindi secondo me sì, effettivamente è un twist un po' così, non l'ho apprezzato tantissimo, però dai, ha dato modo ad Amanda di avere una sorta di rapporto più importante con il padre, perché insomma l'aveva conosciuto poco. Però sì, è stato, come dire, insomma, quello che ha fatto Emily Amanda nelle prime due o tre stagioni perde un po' di valore, però io, a differenza di molti, ho apprezzato la quarta stagione di Revenge, quindi ultimamente ho rivisto i primi episodi, quanto mi manca questa serie. Allora, continuiamo con i commenti. Rachele, Scandal, il momento in cui Jake e Fitz sembrano allearsi contro Olivia, e per me anche l'uscita dal cast di Izzy in Grey's Anatomy. Irene, Misfits senza Nathan. Lucrezia, l'uscita di scena di Rick in The Walking Dead. Gabriella, Grey's Anatomy, la morte di Lexi e Mark, che colpo al cuore. Rossella, Glee, quarta stagione, come hanno trattato in due semplici e brevi puntate il tema del disturbo alimentare di Marley. Gabriella, The Vampire Diaries, con la comparsa di sirene e roba varia. The Originals, con la morte indegna di Hayley. Ho visto il finale solo perché mi sono sentita in dovere di farlo. Alice, la settima stagione di Once Upon a Time, il finale della 6 era perfetto. Continuare senza alcuni personaggi è stato totalmente inutile, io l'ho divorata fino alla sesta stagione, nella settima a volte faticavo a finire gli episodi. Desiree, quando Dylan preferisce Kelly a Brenda, ma come si fa, dai? Lo sto riguardando dopo 30 anni, non l'ho ancora superato. Ah, sì, anch'io shippavo Dylan e Brenda. Dylan e Brenda forever. Eliana, Dan e Blair senza senso. Antonella, continuare Glee dopo la morte di Cory. Roberta, da fan sfegatata di The 100, che aveva fatto mille rewatch, soprattutto della prima stagione, la svolta che ha preso l'ultima con la morte di Chi sei tu. No, Maria, io esco e l'ho mollata lì. Francesca, l'uscita di scena di Alex Karev. Daniela, Alex che va via da Seattle per andare da Izzy, non ha avuto assolutamente senso. Marco, PLL, credo fosse una puntata legata ad Halloween, protagonista in una sorta di sotterraneo del cimitero, blackout, e si prendono tutte per mano. Quando torna la luce, una di loro era stata sostituita da una statua. Ma che momenti abbiamo vissuto con Pretty Little Liars, ragazzi? Non lo so. Giorgia, One Tree Hill tutta l'ultima stagione, io avrei concluso molto prima, non so precisamente cosa sia stato a farmi dire o no, perché alla fine l'ho vista tutta, però forse un insieme di scelte, è sempre così con la lunga serialità. Paolo, la terza stagione di ogni cosa quando mi accorgo che la serie diventa ciclica. Nel caso di Netflix, l'ultima puntata della prima stagione dove c'è il ribaltone che rende inutile le poche cose successe nelle precedenti puntate. Giulia, Flashpoint nella seconda stagione di The Flash, puntate e puntate a dire che non si può cambiare la linea degli eventi e poi Barry torna indietro a salvare sua madre. Per me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Simona, La casa di carta stagione 3 e 4, due erano sufficienti. Rachele, la fine di tutto sono stati i Jepril. Sara, la quarta stagione di Buffy, tutto ciò che concerne Riley e soprattutto l'episodio sulla forte tensione sessuale tra Buffy e Riley, di un imbarazzo incredibile. Sì, se non ricordo male, quell'episodio in particolare. Insomma, è nato dal fatto che Sarah Michelle Gellar era impegnata, scusa, con le riprese del Saturday Night Live. Giulia, Alex che torna con la Stevens. Kate, se posso essere sincera, certo che puoi. Mi è capitato più volte che abbandonassi la serie per noia e per la strada che stava intraprendendo, più che per un singolo accadimento. Mi viene in mente True Blood, non ho idea di come sia finita. L'ultima di Glee, che poi però ho recuperato. The Vampire Diaries, dalla morte di Elena in poi è stato difficile, e no, non ho recuperato. Poi ci sono quelle che mi hanno annoiata e ho semplicemente lasciato andare, come Black Sails e Riverdale. Stefania, The Walking Dead. Per me era stata già pesante la parte con il governatore, poi si era ripresa, ma la morte di un personaggio per mano di Negan mi ha portato ad abbandonarla qualche puntata dopo, anche se sono curiosa di sapere come finisce. Diciamo che sono combattuta sul riprenderla o meno. Che poi è spesso così, no? Si abbandona una serie e poi pensi, ok, ma ho fatto bene ad abbandonarla, magari si riprende. Cioè, la speranza della ripresa di una serie TV c'è sempre. Nina, Homeland, la morte di Peter Quinn. Oddio, sì, su questa concordo. Supergirl, l'uscita di scena di Monel. Rosy, quando pensavo Sara fosse morta in Prison Break, stessa cosa per Michael. Sì, diciamo che Prison Break ha ribaltato due twist in questo modo. Valentina, The Vampire Diaries con l'uscita di scena di Elena, la morte di Marissa in D.O.C. Quindi comunque ci sono dei temi ricorrenti. L'uscita di scena di Elena, la morte di Derek, The 100, Alex che se ne va, insomma, avete dei punti fermi. Giulia, The Vampire Diaries con l'asservimento, The Originals con la morte di Hayley, The 100 con l'ultima stagione, Gilmore Girls con Rory che fa una cosa completamente fuori dal personaggio nella quarta stagione, oddio sì. Concordo su questa cosa. The Flash con la frase We are the Flash. Grey's Anatomy con l'uscita di Alex. Giuliano, Doctor Who 2005. Dopo David Tennant ho mollato. Stop. Veronica, l'ultima stagione di The 100. Manuela, sempre e per sempre il bagno chimico nella sala Provingly. Oddio. Giorgia, Gossip Girl poteva ancora tirare avanti, ma l'incidente in auto di Blair e Chuck con quel voto. Sì, concordo totalmente. Blair che fa quel voto, sì, secondo me è un po' un'assurdità. Lorenzo, finale di O.C., terza stagione, e viaggi del tempo in Lost. Stefania, l'uscita indegna di Alex in Grace. Questa è una delle più citate, devo dire. Azzurra, la morte di Carl in The Walking Dead, seguita dall'uscita di Andrew Lincoln dalla serie. Sì, diciamo che avete dei punti fermi, ho notato questa cosa. Allora, continuiamo con Mickey, che che ci dice: non voletemene, ma per me è The Vampire Diaries. Ma nessuno si arrabbia, penso, cioè almeno io non mi arrabbio, perché mi piace leggere le vostre opinioni e su molte concordo. Mi piace, mi fa sorridere che molti abbiano iniziato con non me ne vogliate, non voletemene, ma insomma non vi preoccupate. Ci vogliamo sempre tutti bene. Allora, l'ho sempre guardato con grande passione, ma dalla sesta stagione avevo mollato perché mi annoiava e non riuscivo più a vederla. L'ho finito di vedere giusto perché volevo vedere il finale quest'estate. Allora, Lucia ci dice: tutta la trama sul Gargoyle King di Riverdale, anche se poi l'ho continuata. Quello che succede a Bellamy nella settima stagione di The 100, e l'ho anche finita perché è una delle mie serie preferite. Meno male che era l'ultima stagione, anche se non perdonerò mai Jason per questo. Sì, diciamo che anche The 100 viene molto citato. Marianna, l'interminabile epopea di Silas, l'ancora, l'altra parte con gli insulsi viaggiatori. Insomma, TBD doveva finire con la quarta stagione. Ma avete notato che di solito le serie ad un certo punto, cioè verso la quinta stagione, è sempre la quinta stagione, ne parlavamo anche su Clubhouse, subiscono una battuta d'arresto? Cioè, io ricordo poche quinte stagioni belle. Cioè quella di Buffy è bellissima, ad esempio, però non so perché spesso è la quinta stagione che, insomma, dà segni di cedimento. Non capisco perché, ma è successo spesse volte. Allora, intanto ringrazio tutti per aver scritto e per aver detto la loro. I commenti sono sempre preziosi, quindi grazie davvero. È arrivato il momento di dire la mia. Allora, io prendo sempre ad esempio la seconda stagione di Heroes come salto dello squalo e in parte il finale della prima. Secondo me è uno degli esempi più chiari e limpidi del salto dello squalo. Dopo una prima stagione meravigliosa, veramente Heroes era una delle nuove serie più promettenti della stagione in cui ha debuttato, e divenne subito un cult spettacolare. Io ricordo che una delle prime cose che feci appena arrivato a New York fu Yatta come Hiro nella serie a Times Square, e doveva debuttare la terza stagione quando sono stato a New York per la prima volta, ma ricordo che fui totalmente deluso dalla seconda stagione perché era piena di, non so, buchi di trama, errori narrativi. E veramente c'era una confusione totale, secondo me, ad un certo punto, ed è un peccato perché la prima stagione aveva una sua storia precisa e è stata sviluppata benissimo fino al season finale, che poi, vabbè, il season finale fu un po' deludente, ma la seconda stagione veramente un disastro, forse anche a causa dello sciopero degli sceneggiatori, anzi quasi sicuramente. Però anche la partenza della seconda stagione, che non era stata comunque impattata dallo sciopero degli sceneggiatori, fu veramente deludente, secondo me. Quindi non c'è un momento preciso, non c'è un momento in cui dico eccolo il salto dello squalo, ma secondo me l'intera seconda stagione di Heroes è un salto dello squalo. Poi la serie ha dei bei momenti nella terza stagione, però secondo me non si è mai veramente più ripresa, purtroppo. Cito un altro salto dello squalo che mi ha fatto veramente male, ed è il finale della quarta stagione di Veronica Mars. Avevo tantissimo hype per il ritorno di questa serie perché secondo me è durata veramente troppo poco. Adoro la Belle, mi piaceva tantissimo la scrittura, insomma Veronica Mars era una serie che amavo tanto. Alla fine della quarta stagione c'è questo twist, spoiler alert, Logan muore, e per me è stata non so, una batosta, qualcosa di estremamente deludente, perché la spiegazione fu: Veronica, insomma, non ha bisogno dell'amore, è un personaggio più importante della storiella d'amore, ma una storia d'amore non è degradante per un personaggio, secondo me. Cioè, l'incipit era che Veronica, sì, è un personaggio fortissimo, è un personaggio veramente scritto bene, ma può innamorarsi, può avere una storia d'amore. Nelle serie TV la ship non è degradante, secondo me. Cioè, siamo esseri umani, noi amiamo e abbiamo delle relazioni, quindi non ho mai capito la spiegazione che è stata data. Quindi nessuno vuole vedere una serie in cui c'è una detective sposata, felice, ma perché? Non è vero, cioè, secondo me non è la realtà dei fatti. E qui cito la fine della seconda stagione di Felicity, in cui Felicity si dice, o meglio, dice a se stessa: io posso stare con Ben perché ho superato il dolore di quando ci siamo lasciati, l'ho fatto da sola, e Ben non mi definisce, posso stare con lui perché non ho bisogno di lui. Questo è un po' il succo del discorso, e cioè, noi come esseri umani abbiamo delle relazioni, e secondo me una relazione non butta un personaggio giù, non rovina un personaggio. Cioè, non sei un personaggio meno forte perché sei innamorato di qualcuno. Quindi per me assolutamente quel twist su Logan è terrificante ed è un vero e proprio salto dello squalo. Non so neanche se ci sarà mai una quinta stagione, ma non so se avrei la forza di vederla e di continuare. Mi riallaccio al discorso di Veronica Mars, citando anche The 100, che secondo me, con il twist della settima stagione, la morte di Bellamy, il totale cambiamento del personaggio, ha rovinato veramente un percorso interessante. Secondo me si poteva evitare alla grande, anche perché qui c'è di nuovo quel movimento che è diventato popolare dopo Game of Thrones, ovvero uccidiamo i personaggi popolari perché fa figo. Cioè, in realtà non è così, voglio dire, a parte che è stato Lost ad iniziare un po' questo percorso, però in Lost, all'inizio anche in Game of Thrones, c'era una spiegazione, aveva una sua logica all'interno della trama. Cioè, fare queste cose per lo shock value, per il fattore shock, non è, secondo me, giusto. E rovina il ricordo che una persona ha della serie. A proposito di questo, un altro salto dello squalo per me sono gli ultimi episodi dell'ottava stagione di Game of Thrones. In realtà, già a partire dalla 8x04, per me un finale insensato, totalmente indegno per ciò che è stata la serie, perché è stata una grandissima serie TV, scritta veramente bene. È stato tutto troppo veloce, per me non ha avuto il minimo senso, e ciò che succede a Daenerys e il suo percorso da villain è durato veramente troppo poco, non ha avuto un senso logico, non si è legato al resto della trama. E perché dice sì, c'erano dei segni, ok, ci saranno anche stati dei segnali, ma una cosa va costruita. Questo è sembrato, non so, uno scoppio repentino all'improvviso, che non è sembrato per niente organico all'interno della trama. E io dico sempre, il percorso di Daenerys da villain, da una parte sarebbe stato anche interessante se fosse stato sviluppato nei tempi giusti. Per me è un salto dello squalo, perché mi rovina un po' il ricordo della serie, tant'è che io ancora non sono riuscito a fare il rewatch di Game of Thrones, nonostante, ripeto, sia una serie meravigliosa per le prime 7 stagioni, anche per l'inizio dell'ottava stagione. Per me quel twist, non solo Daenerys che impazzisce, ma tutto il contorno, non è stato guadagnato. Ecco, dovevano esserci più episodi, la storyline doveva essere più ricca, io non ci ho creduto. Ecco, quando non ci credi vuol dire che c'è qualcosa che non va. È stato bellissimo parlare del salto dello squalo e leggere tutti i vostri commenti. Adesso passiamo alla seconda parte del podcast, l'angolo MCU, dedicato questa settimana a The Falcon and the Winter Soldier. Quindi ci prepareremo al debutto di questa serie. Dopo WandaVision, questa è la seconda serie Marvel Studios a debuttare su Disney Plus. E io sono veramente felice perché Bucky Barnes è uno dei miei personaggi preferiti del Marvel Cinematic Universe. Adoro anche Sam e sono contento di rivedere Sharon Carter. Tra l'altro, questa serie è strettamente collegata a Capitan America e alla saga di Capitan America, e specialmente a Civil War. Allora, mi chiedete spesso quali film bisogna recuperare per guardare una determinata serie TV Marvel, in questo caso WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. Io dico sempre, guardate tutti i film dell'MCU, perché sono tutti collegati e perché è un'avventura meravigliosa. Tra l'altro li avete tutti su Disney Plus, tranne Spider-Man Homecoming e Spider-Man Far From Home, che sono comunque recuperabili. E è un'avventura che va gustata tutta insieme, è un'avventura che bisogna vivere conoscendo i vari collegamenti dell'universo. Io dico sempre che il Marvel Cinematic Universe è una grande serie TV e che c'è la season premiere, c'è il season finale, c'è Avengers Endgame, che è stato un importante finale di stagione. Io paragono il Marvel Cinematic Universe a un perfetto esempio di serie TV al cinema. Ed ora l'MCU è arrivato anche su Disney Plus ed è arrivato anche nella forma della serialità. E dopo WandaVision, che sapete io ho amato alla follia, siamo arrivati a questo nuovo importante capitolo. Quali film bisogna guardare? Lo ripeto e lo sottolineo, per me andrebbero visti tutti, ma se proprio non volete recuperare tutto il Marvel Cinematic Universe, vi consiglio almeno di concentrarvi su Capitan America, il primo Vendicatore, Capitan America, The Winter Soldier, importantissimo per questa serie, Capitan America, Civil War, e ovviamente guardatevi i film degli Avengers, Avengers Age of Ultron, Avengers Infinity War e Avengers Endgame, che secondo me sono assolutamente essenziali. Dovete avere un'ottima conoscenza di Cap, di Captain America, e di Steve Rogers come personaggio, perché Steve è direttamente collegato sia a Bucky che a Sam. Quindi sia al Soldato d'Inverno che a Falcon, che sono i protagonisti di questa nuova serie. Steve Rogers, Capitan America, è diventato un super soldato negli anni 40. E già allora conosceva Bucky, il suo migliore amico. Il rapporto tra Steve e Bucky è uno dei più profondi del Marvel Cinematic Universe. La loro amicizia è veramente incredibile. Io ricordo sempre la scena I'll be with you until the end of the line. E, insomma, il loro legame è importantissimo per tutti i film di Captain America. E, Bucky era amico di Steve prima che lui diventasse Captain America. Per questo è importante conoscerlo meglio. Bucky è stato catturato dall'Hydra ed è stato sottoposto a vari esperimenti. Ha perso un braccio ed ora ha un braccio di metallo. In Captain America The Winter Soldier scopriamo che è lui il soldato d'inverno, l'assassino dell'Hydra. E per Steve, che è il suo migliore amico, ovviamente è un vero shock. Bucky è controllato dall'Hydra ed è uno dei personaggi più tragici del Marvel Cinematic Universe, perché le sue azioni non sono riconducibili alla sua volontà. In Captain America Civil War lui è un po' la causa dello scoppio della guerra civile tra gli Avengers. Viene accusato di un attentato terroristico e scopriamo che fu lui ad uccidere i genitori di Tony, ovviamente controllato e non per sua volontà. Bucky è importante per questo, è una delle persone per cui Steve ha dato tutto. Lo ritroviamo in Wakanda, in Avengers Infinity War. A proposito di questo, vedete la scena post-credit di Black Panther e combatte al fianco degli Avengers anche in Endgame. Bucky, quindi personaggio importantissimo per la storia di Captain America e forse la persona a cui Cap tiene di più insieme a Peggy e Sam. E ovviamente a Natasha, e qui mi scende un po' la lacrimuccia. E parliamo di Sam Wilson, storico alleato di Cap nei fumetti. In Captain America The Winter Soldier fa amicizia con Steve e insieme combattono contro l'Hydra che si è infiltrata nello SHIELD. Non so se ricordate quella storyline, se ci sono dei fan di Agents of SHIELD sicuramente ricordano molto bene questo aneddoto. Aiuta Cap nella missione di ritrovare Bucky e in Captain America Civil War ovviamente si schiera nel Team Cap. Poi lo rivediamo in Infinity War e lo rivediamo in Endgame. La sua amicizia con Steve è molto importante, quindi abbiamo Bucky e abbiamo Sam che sono due personaggi veramente importanti per Cap e sono sicuramente delle persone che saranno importanti anche per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Ma di che cosa parlerà The Falcon and the Winter Soldier? Non abbiamo certezze, come in ogni progetto Marvel, ma sicuramente sarà un grande omaggio alla figura di Cap e alla sua eredità. Si parla spesso di eredità nei trailer e di come Sam e Bucky porteranno avanti la legacy di Steve. Sarà anche un mega buddy movie, ricordiamo che il rapporto tra Sam e Bucky è molto altalenante, ma anche divertente. Le loro scene in Civil War sono meravigliose. Anche qui vediamo dai trailer che vanno in terapia di coppia, una specie di terapia di coppia, quindi sarà interessante vedere due personaggi diversi, ma comunque legati dall'affetto per Steve e dall'eredità che devono portare avanti, cercare di andare d'accordo e di formare una squadra per fermare la nuova minaccia. E che minaccia? Sappiamo che rivedremo Zemo, che è stato l'uomo dietro la Civil War degli Avengers, è stato colui che ha scatenato la scintilla per far discutere Cap e Iron Man e tutto il resto della squadra. Dico sempre che Zemo ha fatto dei danni irreparabili e che è stato uno dei villain più astuti, e lo rivedremo qui e potrebbe portare avanti la sua campagna anti-eroi. Rivedremo anche Sharon Carter, e l'ultima volta che l'abbiamo vista è stato in Captain America Civil War, e sono molto felice perché è interpretata dalla nostra amata Emily Van Camp. Sarà una serie diversa da WandaVision, e il bello di queste serie Marvel Studios è che toccano vari generi. WandaVision è stata una sitcom, è stato un mystery drama con tanto di teorie, supposizioni alla Lost, ed è stata anche una grande e straziante e bellissima storia d'amore. The Falcon e The Winter Soldier sarà una serie action, una buddy comedy, uno spy thriller, quindi toccherà vari generi. La cosa è fantastica. Loki sarà un mega sci-fi, ieri ho rivisto il trailer, meraviglioso. Anche qui ci sarà del mistero. She-Hulk sarà in parte un legal drama, insomma ne vedremo delle belle. Cosa ancora più bella è che queste serie Marvel Studios stanno veramente preparando il terreno per la fase 4. Penso a WandaVision, che nelle scene post-credit ha impostato Captain Marvel 2 con Monica, Secret Invasion e Doctor Strange in the Multiverse of Madness con Wanda che studia il Darkhold. Infatti in Doctor Strange 2 vedremo Elizabeth Olsen e la sua storia, la storia di Wanda continuerà lì. Anche The Falcon and the Winter Soldier probabilmente preparerà il terreno per altri film e altri show. E non vedo l'ora di scoprire quali. Il Marvel Cinematic Universe è fatto così, è collegato e le serie Marvel Studios sono importanti tanto quanto i film. Ed è qui la vera bellezza. Dunque, che cosa mi aspetto da The Falcon and the Winter Soldier? Mi aspetto che venga onorata l'eredità di Steve Rogers. Essendo una colonna importante del Marvel Cinematic Universe, Cap è un personaggio che deve essere ricordato in questa serie, specialmente perché, come dicevamo, Sam e Bucky sono strettamente legati alla vita di Cap. Sono due delle persone più importanti per Cap. E alla fine di Avengers Endgame, ricordiamolo, uno Steve anziano dà lo scudo a Sam. E voglio vedere che cosa farà Sam. Sono sicuro che si impegnerà tanto per portare avanti la legacy di Cap e sono curioso di vedere come si svilupperanno le cose con Bucky. Mi aspetto che ci siano numerosi riferimenti ai film, ovviamente, come ci sono stati in WandaVision. E ricordiamo di nuovo queste serie Marvel Studios, quindi le prime due WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, ma anche le future sono strettamente collegate all'MCU. Mi aspetto anche qualche sorpresa a livello di personaggi, insomma chissà chi rivedremo, con Marvel non si sa mai. Voglio scoprire di più su Sharon Carter, perché è un personaggio che abbiamo visto in Captain America The Winter Soldier e in Civil War, ma che non abbiamo mai approfondito, quindi voglio saperne di più della nipote di Peggy, anche perché, ripeto, Emily Van Camp la amiamo dai tempi di Everwood, quindi sono felice di rivederla. Sembra veramente un personaggio tosto e sono contento di scoprire di più. Voglio vedere anche di più Zemo, perché, ripeto, secondo me è stato uno dei villain più astuti del Marvel Cinematic Universe, perché ha giocato con la psicologia degli Avengers. Li ha messi gli uni contro gli altri e, insomma, ci è riuscito. Insieme a Thanos, insieme ad Hela, che ovviamente sono molto più potenti di lui, è stato uno dei villain che ha fatto più danni, perché ha sciolto il gruppo in Civil War. Quindi è un personaggio molto intelligente ed è un villain che sicuramente riserva delle sorprese. Sono inoltre felice che Bucky e Sam avranno più screen time, perché queste serie TV dei Marvel Studios sono un'opportunità per conoscere meglio personaggi che abbiamo sì visto nei film, ma che magari non sono stati approfonditi. Quindi WandaVision è stata un'opportunità per conoscere meglio Wanda e Visione, che adesso tutti impazziscono per loro. Io sono felicissimo perché adoro Wanda dal suo debutto in Avengers Age of Ultron, e anche Visione mi ha sorpreso incredibilmente. E The Falcon and the Winter Soldier sarà un'occasione per scoprire di più su Bucky e Sam. Bucky, che vado a ripetere, è uno dei personaggi più tragici dell'MCU. E come Wanda, del resto, ecco perché dico sempre che Wanda e Bucky sono tra i miei personaggi preferiti, perché hanno un percorso simile come personaggi all'interno di quell'universo. Tutti li vogliono cattivi, loro cercano di non essere cattivi e adoro questo tratto sia in Wanda che in Bucky. Ovviamente sono curioso di conoscere meglio anche Sam e di vedere come porterà avanti l'eredità di Captain America. Torneremo sicuramente a parlare di The Falcon and the Winter Soldier nei prossimi episodi. Questo era un po' un assaggio per prepararci alla serie, che vi ricordo debutta domani su Disney Plus. E io non vedo l'ora, perché sono sicuro che sarà un viaggio meraviglioso come lo è stato WandaVision. Grazie per aver ascoltato il podcast. L'appuntamento è per giovedì 1º aprile. Ciao!